Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo insieme le nostre Bibbie al capitolo 4 di Filippesi. Stiamo per intraprendere un nuovo studio meraviglioso dei primi 9 versetti di questo grande capitolo. Ed il titolo di questo studio, che vedremo nel corso delle prossime settimane, è Stabilità spirituale. Stabilità spirituale. Ci sono molte cose che troveremo in quest'ultimo capitolo di questa ricca epistola che stiamo studiando ormai da diversi mesi, che ci sono già familiari. Ci sono molte parti di questo capitolo particolare che forse avete persino imparato a memoria, ci sono alcune sezioni che sono molto familiari e, come spesso accade in quei capitoli ed in quelle sezioni della scrittura con le quali abbiamo familiarità per certi versetti o certe frasi, che a volte perdiamo di vista l'intento complessivo del brano. Vediamo gli alberi, ma non vediamo la foresta. Possiamo comprendere le parti, ma non l'insieme. Possiamo essere in grado di afferrare alcuni principi fondamentali, ma non il perché. E voglio che vediamo insieme il grande tema e i suoi componenti, mentre guardiamo questo grande capitolo. E per fare tutto questo, dobbiamo prendere i versetti dall'1 al 9 come un'unità. Ed il tema di questi versetti è la stabilità spirituale. Esso ci presenta, credo, un argomento che è di grande importanza. Sono convinto che sia corretto dire che oggigiorno la Chiesa di Gesù Cristo nel nostro paese sta sperimentando una grande quantità di instabilità. Dalle guide fino ai membri tende ad essere una Chiesa instabile. Ed è instabile nel senso che le sue stesse guide non sembrano essere in grado di resistere alle insidie del diavolo, sono instabili. Ho ricevuto una lettera questa mattina alla mia scrivania da parte di un noto evangelico che mi ha detto: il mio cuore è spezzato perché nell'ultimo anno 7 dei miei amici più cari sono venuti meno nel ministero. E nella lettera mi supplicava, per così dire, davanti a Dio di trovare un qualche modo per affrontare questa grande instabilità. Questa grande vulnerabilità che si manifesta nella caduta di coloro che si trovano nella leadership spirituale. È una chiesa instabile, è una chiesa piena di problemi, di ansia e di preoccupazione. È una chiesa che sembra sempre cercare di rimettersi a posto, di aggiustarsi, di risolvere quel numero quasi incalcolabile di problemi. E a mio giudizio, la Chiesa in effetti è instabile, ed è instabile perché non ha fatto i conti con i principi biblici della stabilità. Tende a cercare la stabilità in ambiti dove essa non vive, non risiede, non esiste. Tende a cercare risposte dove non ci sono, soluzioni che nel migliore dei casi sono solamente a breve termine. Ora, noi possiamo pure dare per scontato il fatto che la Chiesa sarà sotto attacco. Gesù lo disse: nel mondo avrete che cosa? Tribolazione. Giovanni 16. Disse: verranno giorni in cui le persone vi perseguiteranno veramente, vi toglieranno la vita e vi faranno quello che hanno fatto a me, vi trascineranno davanti ai loro tribunali, vi getteranno nelle loro prigioni, aspettatevelo. C'è un mondo ostile, c'è una carne ostile e c'è un diavolo ostile e voi sarete in conflitto. Le scritture ci avvertono del fatto che dobbiamo vegliare. Gesù disse: vegliate e pregate. State allerta, siate vigili, è un tema che risuona nelle parole di Pietro e di Paolo. Il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. La carne, per così dire, dalla caccia all'io redento per indebolirlo, per distrarlo. E c'è il mondo con tutte le sue seduzioni che si adopera per attirare il credente. Siamo sempre sotto assalto. Nella nostra vita personale ci saranno momenti di persecuzione, di prova, prove severe. Persecuzioni sottili nella nostra società che io penso a volte siano ancora più difficili di quelle che non sono così sottili. Penso che in una società dove essere cristiani vi costa la vita e dove essere cristiani vi porta in prigione, dove essere cristiani vi taglia fuori del tutto dalla società, una volta che vi dichiarate cristiani ed è tutto chiaro e definito, forse potrebbe essere più facile mantenere quella testimonianza rispetto alla nostra società dove siamo accettati dal mondo nella misura in cui desideriamo la sua accettazione ed in qualche modo abbiamo paura di rendere esplicita la nostra fede cristiana. E quindi sottilmente scendiamo a compromessi, perché siamo combattuti tra l'essere diversi ed il voler appartenere, nel mentre in una società dove siamo decisamente separati dal sistema non c'è nulla di sottile. Io penso che le nostre persecuzioni possano essere per certi versi più difficili. Mi ricordo un pastore russo che mi disse proprio lì, in prima fila, mi disse con un interprete, cioè gli chiesi com'è che guidare una chiesa, è difficile? E lui disse no, è facile, sai sempre da che parte sta ciascuno. E disse quello che non capisco è come sia mai possibile guidare una chiesa in America dove i compromessi sono così comuni e sottili. Abbiamo questa persecuzione, affrontiamo anche prove, difficoltà personali che ci portano a crollare sul piano della nostra fiducia, che ci rendono nervosi ed ansiosi e ci spingono a preoccuparci, ad agitarci, ad irritarci, a reagire, a provare desiderio di vendetta, a portare amarezza, a sopportare dolore. E dov'è che andiamo per essere rimessi a posto? Abbiamo problemi nei nostri matrimoni, nelle nostre famiglie, lotte e dilemmi e cerchiamo soluzioni e cerchiamo risoluzioni. Combattiamo persino nella nostra stessa vita una forte tentazione al peccato e il mondo è molto abile nelle sue seduzioni, la carne è molto vulnerabile ed il diavolo è molto aggressivo ed è veramente una battaglia quella di rimanere stabili. Ed è proprio questo quello che Paolo ha nel cuore. Qui non fatevi illusioni riguardo alla chiesa di Filippi, è vero che i filippesi avevano un legame speciale d'amore con Paolo, non c'è alcun dubbio su questo. È vero che loro solamente avevano condiviso con lui, come vedremo più avanti nel capitolo 4, il momento del suo bisogno. È vero che egli aveva per loro un amore che forse superava quello che aveva per altri, un legame che forse era unico e che era stato coltivato reciprocamente nel corso degli anni. È vero che egli desiderava ardentemente avere comunione con loro. C'era un profondo affetto reciproco tra di loro, però quello non significa che la chiesa di Filippi fosse sotto ogni aspetto tutto quello che avrebbe dovuto essere e non significa che lì non ci fosse instabilità. Anzi, leggendo Filippesi, fino al punto a cui siamo già arrivati, o raggiungendo l'ultimo capitolo, abbiamo notato indizi molto chiari del fatto che in quella chiesa c'era egoismo, per esempio, che in quella chiesa c'era interesse personale, che c'erano persone che erano inciampate ed erano cadute dalla loro stabilità spirituale nella presunzione, nell'orgoglio ed erano più preoccupate delle cose della propria vita che delle cose degli altri, non avevano la mente di Cristo. Sappiamo anche che in quella chiesa c'era conflitto, anche un conflitto di proporzioni notevoli che verrà affrontato nei versetti 2 e 3 di questo capitolo, due donne che a quanto pare forse erano in grado di guidare fazioni che avrebbero potuto dividere la chiesa stessa. Avevano un disaccordo intenso e senza dubbio altri erano coinvolti nella disputa. Due donne che non riuscivano ad andare d'accordo, non sembra poi un gran problema, se non per il fatto che forse queste erano due donne abbastanza di spicco e a quanto pare la cosa era abbastanza significativa perché Paolo identificasse le donne per nome al versetto 2. E ciò che forse è altrettanto preoccupante è che al versetto 3 deve chiedere a qualcuno di sistemare la questione, il che significa che a quanto pare la leadership della Chiesa non aveva fatto quello che avrebbero dovuto fare nell'affrontare il problema, ed anche quello era un fallimento. Quindi c'era un qualche inciampo, c'era una qualche instabilità nella leadership, così come nella congregazione, ed è anche evidente che in quella Chiesa c'era una certa depressione, un dolore infondato, una certa durezza di spirito, una certa ansia, una scarsa serietà nella preghiera. C'erano menti turbate, c'erano menti che erano piene di ogni genere di cose sbagliate, che avevano bisogno di pensare alle cose giuste. C'erano persone che non stavano confidando in Dio, c'erano persone che non erano riconoscenti. In altre parole, era una chiesa, semplicemente una chiesa come tante, proprio come ogni chiesa. E c'erano tutti i livelli di stabilità spirituale, tutti i livelli di forza spirituale. E Paolo è profondamente preoccupato per la stabilità di questa congregazione. Però non era solamente Paolo, voglio dire, questo si riflette in tutto il corso del Nuovo Testamento. Gesù era preoccupato per la stabilità della Chiesa. Mi viene in mente la restaurazione di Pietro alla fine del Vangelo di Giovanni, in quell'ultimo capitolo, dove Gesù ristabilisce Pietro nel suo servizio, e mentre Pietro comincia immediatamente a manifestare un'altra debolezza e gli dice: fermati lì e fai quello che ti dico, seguimi. E questo ti costerà la vita, quindi sii forte. Questo è veramente l'intento di quello che disse, se non proprio le parole esatte. Gesù era preoccupato per la forza dei suoi discepoli. In Matteo capitolo 10 egli indicò loro chiaramente di aspettarsi difficoltà, di aspettarsi le prove. E più volte mise davanti a loro la debolezza della loro carne, la debolezza della loro fede, volendo in qualche modo istruirli e proteggerli dall'instabilità futura. E quindi tutto questo diventa un tema piuttosto costante nel Nuovo Testamento, e penso che sia un tema che deve essere affrontato anche nella Chiesa in cui viviamo oggi. Abbiamo una Chiesa molto instabile, una leadership instabile, congregazioni instabili, e tristemente cercano di sorreggersi con tutte le cose sbagliate. Perciò per diverse settimane voglio parlarvi della stabilità spirituale. Io mi colloco in un certo senso nella successione degli apostoli. Ricordate Pietro in 2 Pietro 2,14? Scrisse dei falsi insegnanti e scrisse degli agenti di Satana che stavano sempre cercando di, e questa è la sua espressione, di adescare le anime instabili. Vi rendete conto che quello fa parte del dovere pastorale, cercare in qualche modo di proteggere quelle anime instabili? Perché pensate che Paolo abbia ammonito con lacrime per 3 anni durante il suo ministero ad Efeso? Perché Pietro ripete le cose e dice: vi ho detto queste cose più e più volte per richiamarvele alla memoria, così che quando io non sarò più qui, voi potete rimanere forti, perché si preoccupavano della stabilità delle anime instabili. E Pietro disse persino in 2 Pietro 3,16 che le lettere di Paolo, le grandi epistole ispirate di Paolo, venivano prese, dice lui, prese da persone ignoranti e da persone instabili, e queste distorcevano gli scritti di Paolo a loro propria perdizione. Che affermazione! Uff, non sono i soli, miei cari, non sono i soli, ci sono molte persone ignoranti, molte persone instabili al giorno d'oggi che distorcono l'insegnamento di Paolo, che distorcono l'insegnamento della Scrittura, che confondono le persone e che travisano ed interpretano in modo errato la parola di Dio. Giacomo, infatti, mise in guardia riguardo alla stessa cosa. Giacomo disse che le persone spiritualmente instabili sono quelli d'animo doppio, persone che vacillano riguardo alle cose, riguardo tutto, non sanno in che cosa credono, non sanno che cosa è giusto, non riescono a prendere decisioni, oscillano tra il dubbio e la fede, sono persone spiritualmente instabili, non hanno un animo solo, non sono saldi sulla verità di Dio, non sono concentrati sul carattere di Dio al punto da comprenderlo, da comprendere la sua rivelazione e quindi da avere una mente indivisa. Però non è nemmeno una novità del Nuovo Testamento, sebbene Giacomo se ne sia preoccupato e Pietro pure, così come Paolo e certamente anche Giovanni e Giuda, Giuda che disse che Dio solo è in grado di rendervi stabili e di preservarvi da ogni caduta, sebbene tutti loro ne abbiano parlato, certamente non sono i soli. Potete tornare indietro fino all'Antico Testamento e trovare questa stessa preoccupazione per l'instabilità. Anzi, potete persino tornare indietro fino al primo libro della Bibbia. Lasciate che vi ricordi ad un capitolo veramente meraviglioso in termini di storia biblica, il capitolo 49 di Genesi. Perché in quel capitolo Giacobbe raduna insieme i suoi figli e concede loro l'eredità. E lì comincia, ricordate, in quel 49esimo capitolo con il suo figlio maggiore, il cui nome era Ruben, e voglio che ascoltiate quello che disse a Ruben. Ruben, tu sei il mio primogenito. Tu sei la forza mia ed il principio del mio vigore. Sei eccellente in dignità ed eccellente in potenza. Che affermazione! Ruben, tu sei il mio primogenito, il primo nato, colui che ha diritto all'eredità. Tu sei la mia forza. Tu sei il principio del mio vigore. Sei eccellente in dignità e sei eccellente in potenza. Che privilegio, eh? Che opportunità. E poi disse questo. Instabile come l'acqua, non avrai la preminenza. È triste, vero? Cos'è che squalificò Ruben? La sua... che cosa? Instabilità spirituale. Non è il solo, come detto, non è un problema nuovo, è un problema molto antico. Ruben aveva un privilegio senza pari, aveva un potenziale senza pari, un'opportunità senza pari, e perse tutto quello perché era instabile come l'acqua. Nello specifico, ciò che fece fu commettere fornicazione nel letto di suo padre, nella casa di suo padre, con la concubina di suo padre, Genesi 35:22. Era un fornicatore, una dimostrazione di instabilità spirituale, e quindi fu squalificato. E suo padre disse: non avrai preminenza. Instabilità spirituale preclude molte cose. L'instabilità spirituale è una delusione per tutti. A nessuno piace, nessuno vuole essere instabile, nessuno vuole cadere nella falsa dottrina, nessun vero cristiano. Non vogliamo crollare sotto le prove e venire letteralmente schiacciati e diventare così depressi che la nostra depressione naturalmente diventa irrealistica. Non vogliamo cadere nella tentazione. Penso che se ci cogliete nei nostri momenti di lucidità spirituale, tutti noi affermeremmo che vogliamo essere spiritualmente stabili. Però la domanda è come? Come? Questa è una grande questione, non è vero? In un certo senso potete equiparare la stabilità spirituale alla pietà, alla somiglianza a Cristo, alla santità, alla maturità. Però resta comunque qualcosa di assolutamente fondamentale per la vita cristiana. Ed il dolore, veramente, il dolore nel cuore di Dio, nel mentre Egli guarda alla Chiesa di oggi, deve essere per questa tremenda instabilità che è così evidente. Vacilliamo dappertutto. Teologicamente, in mezzo alle prove, nella tentazione, a partire dalle guide e giù fino agli altri. Quindi come possiamo essere stabili? Come possiamo rimanere saldi? Come possiamo superare gli alti e i bassi e trovare un equilibrio stabile? Ebbene, questo è proprio quello che impareremo nelle prossime settimane. Notereste insieme il versetto 1? E tutto quello che faremo questa mattina sarà considerarlo come un'introduzione. Notate l'espressione nel versetto 1 dove dice «state saldi nel Signore». Potreste anche cerchiarla, se volete, Quello è il verbo dominante ed è il tema dominante di tutti questi 9 versetti. State saldi nel Signore. Stabilità spirituale. Egli sapeva quello che i filippesi stavano attraversando. Tornando al capitolo 1, aveva detto loro, lì al versetto 28, senza lasciarvi per nulla spaventare dai vostri avversari. Erano perseguitati. Al versetto 29 dice, vi è stato concesso per amor di Cristo non solamente di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Stavano soffrendo. E in effetti era una sofferenza abbastanza severa che il versetto 30 dice che stavano sperimentando lo stesso combattimento che avevano visto in Lui. Quindi stavano soffrendo una persecuzione molto severa. E dunque, proprio a quel punto, erano vulnerabili all'instabilità. Il capitolo 2 mi sembra indicare che non tutti avessero lo stesso sentimento, la stessa unità di mente. Capitolo 2, versetto 2, egli quindi comanda loro, abbiate uno stesso modo di pensare. Tornando al capitolo 1, versetto 27, disse loro, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, rimanendo saldi in un solo spirito con una sola mente. È ovvio che in quella chiesa c'era un vero disaccordo e un vero dissenso, e quindi stavano cadendo non solamente sotto la persecuzione, ma anche sotto la tentazione. Erano sotto assalto, per così dire. Versetto 14 del capitolo 2 indica che c'erano alcune mormorazioni, c'erano alcune dispute nel mentre stavano cercando di sopravvivere in quella che il versetto 15 chiama una generazione storta e perversa. Stavano facendo fatica di fatto a tenere alta con chiarezza la parola della vita in mezzo ad una generazione ostile, perversa e storta, e non tutto stava andando come pensavano che dovesse andare, quindi c'erano mormorazioni e dispute. Avevano bisogno, in un certo senso, di ricaricare le batterie della loro gioia, secondo il capitolo 2, versetto 18, e di cominciare a rallegrarsi di nuovo, invece di agitarsi. Il capitolo 3, versetto 18, ci dice che stavano incontrando i nemici della croce. Abbiamo imparato che stavano incontrando dei giudaizzanti, che nel versetto 2 vengono chiamati cani o cattivi operai, e coloro che appartengono alla falsa mutilazione. Stavano anche incontrando dei libertini che entrano in scena lì al versetto 19, il cui Dio era il ventre, il loro ventre, la cui gloria era la loro vergogna, e che avevano la mente rivolta alle cose di questa terra. E quindi c'erano alcuni che stavano attaccando la croce, i giudaizzanti stavano dicendo che per essere salvati bisognava aggiungere le opere alla croce, i libertini stavano dicendo che dopo essere stati salvati non bisognava aggiungere le opere alla croce, e quindi questi nemici della croce stavano attaccando, e quindi loro erano colpiti da molte direzioni. Arriviamo al capitolo 4, abbiamo la disputa con le due donne, che è di fatto il problema lì. Arriviamo al versetto 6 ed è ovvio che alcuni loro erano preoccupati, erano ansiosi, quindi stavano cadendo vittime della tentazione personale, degli attacchi collettivi, della persecuzione. E quindi Paolo comanda loro di rimanere saldi nel Signore. E come ho detto, questa non è la prima volta che lo dice, capitolo 1, versetto 27, stando saldi in un solo spirito. Questa è la seconda volta quindi che li chiama a star saldi. Ora, il verbo greco qui è stekete, che è un comando all'imperativo, ed è una parola militare che significa mantenere la propria posizione, restare al proprio posto in mezzo alla battaglia. Questo è quello che significa. Significa tenere la propria posizione nel mentre ci si trova sotto attacco. Significa proprio quello che Paolo disse in Efesini 6, in mezzo alla battaglia dovete avere la vostra armatura addosso e dovete fare tutto quello che potete fare per rimanere saldi. Rimanete saldi contro le insidie del diavolo, state saldi qualunque cosa accada, non crollate sotto la persecuzione fino a scendere a compromessi, non crollate sotto la prova fino a mettervi lì a lamentarvi, non crollate sotto la tentazione fino a peccare. No, state saldi, spiritualmente stabili. E potete capire come qualunque pastore vorrebbe questo, non è vero? Posso ricordarvi di nuovo che questo è un comando? E posso permettermi di ricordarvi che in qualche modo abbiamo ammorbidito la nostra visione di Dio al punto che i comandi non sembrano più comandi? Questo è un comando da parte del Dio vivente dato mediante il suo Spirito Santo per mezzo dell'Apostolo Paolo. Dio sta dicendo, io voglio che stiate saldi. Questo è un comando. E mi addolora il cuore che non prendiamo sul serio i suoi comandi. E credo che mi addolori il cuore il fatto che non prendiamo Dio sul serio. Stavo ascoltando ad una registrazione di A.W. Tozer, che stava predicando una conferenza biblica di un paio di decenni fa, ed in quella registrazione disse: sto valutando la Chiesa da molto tempo. E disse: la mia conclusione, fondamentalmente, è che la Chiesa è garbatamente annoiata da Dio. È una valutazione abbastanza buona dello stato della Chiesa di oggi, garbatamente annoiata da Dio. E poi continuò dicendo: vi aspettate che io venga qui ad intrattenervi? Vi aspettate che io faccia qualcosa che attiri la vostra attenzione, stuzzichi le vostre emozioni? Perché, francamente, se mi limito a parlare di Dio, ne sarete annoiati. Oh, se uno si annoia di Dio, allora quello ovviamente è un atteggiamento blasfemo e probabilmente porta a quel tipo di apatia che renderebbe il comando di Dio un qualcosa più simile ad un suggerimento. E possiamo quindi in qualche modo recuperare la consapevolezza che il nostro Dio sovrano ci sta comandando nell'imperativo del versetto 1 di star saldi, e nel comando c'è anche la capacità intrinseca di obbedire al comando stesso, che naturalmente è fornita dallo Spirito di Dio, il quale è in grado di farci star saldi. Questo è un comando. E tutto quello che voglio fare questa mattina è imprimere questo comando nella vostra mente, perché viene da Dio, Egli lo esige. Viene dal nostro Dio, santo, onnipotente, sovrano e glorioso. Ora lasciate che vi dia un po' di contesto, che andiamo al versetto 1. E io credo che vedrete un paio di cose nel mentre introduciamo questo principio fondamentale della stabilità spirituale. Notate che la prima parola è dunque, che ovviamente rimanda sempre a ciò che è stato già detto. Presuppone che ciò che ora sta per essere detto si basi o venga costruito su ciò che è appena stato detto. A causa di questo, dunque, questo. Il fatto precedente conduce a questo. E qual è quindi in effetti quel fatto? Ebbene, dobbiamo solamente tornare indietro al terzo capitolo. E se dovessimo riassumere il terzo capitolo, potremmo riassumerlo così. Ve lo ricordate bene? Stiamo perseguendo la somiglianza a Cristo, che è sia lo scopo sia il premio della nostra vita cristiana, e stiamo aspettando proprio quella chiamata celeste di Dio in Cristo Gesù. Stiamo aspettando quel giorno in cui noi, come cittadini nel cielo, incontreremo il Signore Gesù Cristo, ed allora, versetto 21, saremo trasformati per essere conformi al corpo della sua gloria. In altre parole, stiamo perseguendo la somiglianza a Cristo, siamo cittadini del cielo, stiamo aspettando il Salvatore che ci renderà simili a sé. E poiché, dunque, siamo cittadini del cielo, e poiché lo scopo della nostra vita ed il premio della nostra vita è la somiglianza a Cristo, quindi o perciò state saldi. Cristo stette saldo? Vacillò mai? No. No. Scese mai a compromessi? No. Peccò mai? No. Colui che non conobbe peccato, dice la Bibbia, vero? Egli era senza peccato, il perfetto sommo sacerdote. Gesù Cristo, dunque, è il modello. Ed egli stette saldo contro tutto e non trasgredì mai la volontà di Dio. Perseguitato? Sì. Cadde? No. Scese a compromessi? No. Fu tentato? Sì. Cadde però? No. Peccò? No. Sottoposto ad ogni genere di prova nella vita? Crollò forse sotto quelle prove, collassò, perse la sua fiducia in Dio ed andò in giro a cercare una soluzione umana? No. Egli stette saldo. E, visto che egli è il premio ed è lo scopo della nostra vita, e visto che noi siamo cittadini del cielo, e visto che un giorno saremo come Lui, e quello è il nostro desiderio presente, noi dunque dobbiamo fare quello che Egli fece, star saldi, stare saldi. La seconda cosa che possiamo notare qui non è solamente il collegamento con il terzo capitolo, ma la seconda cosa che notiamo al versetto 1 è lo spirito pastorale di Paolo. Questo è un comando forte. E quello che sta per dire è una sorta di esortazione a ritmo serrato, perché dà loro comandi brevi e diretti, collegati a quest'unico comando. Però nel mezzo di questo linguaggio piuttosto militare, di questo approccio molto diretto e frontale, vi prego di notare la grazia e lo spirito amorevole che quest'uomo aveva verso queste persone. Guardate di nuovo il versetto 1. Fratelli miei cari e amati, dei quali ho gran desiderio, mia gioia e mia corona. E poi conclude dicendo miei cari o amati. Quasi diventa sdolcinato. Però non lo è reale. Non è costruito, non è manipolatorio, non è disonesto, non è una sorta di adulazione, no, questo è il suo cuore. Guardate lì, fratelli miei cari ed amati, fratelli miei cari ed amati. Lui usa la parola forte lì per amore, la parola ricca, la parola profonda per amore, e di fatto li ama, veramente li ama in un modo speciale, in un modo unico. E l'abbiamo già notato al capitolo 1, è così riconoscente per loro, c'è un qualcosa in loro che fa sgorgare dal suo cuore un affetto profondo. Al capitolo 1, versetto 8 lo dice. In effetti, al capitolo 1, versetti dal 23 al 25, dice francamente preferirei andare in cielo, ma voi avete così tanto bisogno di me che sono felice di rimanere. Questa è una grande concessione d'amore. Paolo li ama profondamente. E ribadisce quell'amore anche al capitolo 2, mostrando quanto sia preoccupato per loro. Al capitolo 4 esprime di nuovo il legame tremendo che sentiva, perché al versetto 15 dice «Voi siete quelli che mi hanno aiutato, nessun altro mi ha aiutato». Li amava veramente, li amava profondamente, quindi c'era un legame. Ora ascoltatemi, c'è un legame d'amore che non esclude un comando del genere, c'è un legame d'amore che invita a quel comando, giusto? Non abbiamo forse detto questo ai nostri figli in numerose occasioni? Oh, te lo sto dicendo perché ti amo, perché mi importa. E poi aggiunge lì al versetto 1, dei quali ho gran desiderio, o che desidero. E la parola lì esprime il fatto che egli sentiva il dolore profondo della separazione da coloro che amava. Paolo era ovviamente un modello di capacità intellettuali, era un maestro del pensiero sistematico, era un logico senza uguali, era un teologo supremo, però era anche un uomo di profonda passione ed aveva una capacità di amare le persone. E la combinazione era straordinaria. Qui vediamo la passione del suo cuore, ho gran desiderio di voi. Era un uomo che custodiva con cura le relazioni, alcuni riescono ad andare avanti senza di loro, però non lui. Egli sentiva profondamente il dolore della separazione, erano il suo amore. E poi dice, non solo voi siete il mio amore, versetto 1, voi siete anche la mia gioia. E credo che le due cose vadano insieme, no? Cosa intendi dire con voi siete la mia gioia? Oh, voi mi date la gioia, no? La gioia del mio cuore è lì, grazie a voi. Egli non traeva la sua gioia dalle circostanze, sarebbe stato difficile, no? Visto che in quel momento particolare era incatenato in un soldato romano, come prigioniero romano in una casa privata a Roma, mentre scriveva questa epistola, non traeva la sua gioia personale dalle circostanze, sarebbe stato molto difficile farlo, non solamente a motivo della situazione fisica che stava vivendo, ma anche a motivo delle cose che accadevano intorno a lui, come le persone che lo stavano criticando senza pietà, di cui parla lì al capitolo 1, le quali pensavano di aggiungere afflizione alle sue catene. No, aveva circostanze molto difficili, però non ci pensava molto. Trovava la sua gioia nelle persone e trovava la sua gioia nelle persone che lo amavano e nelle persone che lui amava. Trovava la sua gioia nel suo gregge. Voi siete la mia gioia. E disse la stessa cosa ai Tessalonicesi quando scrisse prima Tessalonicesi in 2:19, dice «Qual è infatti la nostra speranza o gioia o corona di cui ci gloriamo? Non siete proprio voi?» E poi il versetto 20 «Perché voi siete la nostra gloria e la nostra gioia». E lo collega alla seconda venuta «Voi siete la mia gioia adesso e sarete la mia gioia suprema quando vi vedrò alla presenza del nostro Cristo». La mia gioia è di vedere la vostra salvezza. La mia gioia è di vedere la vostra crescita. Ed è proprio per questo che vi sto dicendo queste cose. Non vi sto bastonando, no, vi sto esortando con affetto. E poi dice, siete la mia corona, che è un'affermazione meravigliosa. Non diadema o diadema, non una corona regale, ma Stefanos, una corona dall'oro. E fondamentalmente in quella cultura due tipi di persone ricevevano una corona d'alloro. Una era l'atleta che vinceva la gara e gli davano questa corona d'alloro da indossare, quella era la corona corruttibile che Paolo dice che il corridore riceve in 1 Corinzi 9, però c'era un'altra persona che riceveva la corona d'alloro, quello sarebbe un uomo che era onorato dai suoi pari, si teneva una grande festa, un grande banchetto e quest'uomo veniva portato come ospite d'onore e come tale riceveva la corona d'alloro. Quindi cos'è che intende dire Paolo quando dice ai Filippesi ed ai Tessalonicesi voi siete la mia corona? O intende dire voi siete la mia ricompensa. La corona era un trofeo, no? Il trofeo in un certo senso comunicava il fatto che quest'uomo aveva vissuto una vita fruttuosa. Il trofeo in una gara d'atletica diceva quest'uomo ha corso una grande corsa. E Paolo quindi dice, voi siete il mio trofeo, voi siete la prova del mio servizio efficace, voi siete la mia corona, voi siete la ricompensa che dice, questa è stata una vita efficace. Oh, questa sì che è una ricca lode, no? Che affermazione. Paolo offre a queste care persone. È proprio quello che disse ai Corinzi, voi siete il sigillo del mio apostolato. 1 Corinzi 9, 2. Voi siete la convalida della mia vita. Voi siete il mio amore. Siete la mia gioia. Siete la prova del mio ministero. E poi conclude dicendo, miei cari, di nuovo, miei cari. Questa è una ricca affermazione. Dice, vi amo e vi amo così tanto che desidero essere con voi. Desidero essere con voi perché voi siete la fonte della mia gioia e voi siete di fatto la mia ricompensa. Ogni pastore può dire queste parole se il suo cuore si trova al posto giusto. Io posso dire che vi amo come popolo di Dio affidatomi da Dio per l'amore che avete dato a me, l'amore che abbiamo condiviso in questi anni. Ed ho desiderio di voi e l'assenza da voi per qualsiasi periodo prolungato fa sì che il mio cuore aneli a tornare e star con voi. E c'è anche il senso in cui voi siete la mia gioia, perché la mia gioia non si trova nelle mie circostanze, ma si trova nel frutto del ministero e questo diventa di fatto la corona d'alloro. A volte le persone mi mandano una targa per qualcosa o a volte le persone mi onorano in diversi modi, ma la verità è che la conferma, l'affermazione della vita di qualunque uomo sono le persone che Dio ha raggiunto attraverso di lui. E voi siete la mia corona. Io capisco proprio quello che sta dicendo qui. E quindi, immerso in questo amore profondo ed emotivo, arriva questo comando tremendo. Dunque, state saldi nel Signore. E per quanto sensibile, per quanto caldo, per quanto dolce, per quanto tenero sia il linguaggio che lo circonda, il comando è l'esatto opposto. È fermo, è forte, è risoluto. Io voglio la vostra stabilità spirituale. E a questo punto sorge la domanda, come? Come? E questo ci porta ad una piccola parola nel versetto 1, l'unica parola che non ho ancora menzionato, così. Così, questo è il motivo per cui amo esporre la parola, prendendo ogni singola parola, non si può proprio trascurare nessuna parola. Questa è hutos, dal greco, che significa in questo modo, o significa così. E questo apre la porta. Visto che siete miei cari, voglio che stiate saldi nel Signore in questo modo. Questo è quello che significa, no? Così. In questa maniera. E poi prosegue spiegando il come. I versetti dal 2 al 9 sono principi estremamente fondamentali, basici, pratici per la stabilità spirituale. Miei cari, Paolo, sotto la guida sapiente dello Spirito Santo, ha raccolto qui la soluzione all'intera lotta spirituale. È tutta raccolta qui. Volete essere cristiani spiritualmente forti, stabili, dovete imparare i principi che sono qui presenti. Ed io credo che sia tutto qui nella parola di Dio. È tutto nella parola di Dio. Per ogni difficoltà e per ogni pressione, è tutto qui. Infatti, in una forma, per così dire, condensata, è tutto qui in questi 9 versetti, perché sono convinto che la risposta a tutto in questa questione della stabilità spirituale risalga proprio al modo in cui pensiamo a Dio. Avete capito? Risale tutto al come pensate a Dio. E tutto quello che Paolo dice qui si collega proprio a questo. Perciò, nelle prossime settimane, impareremo riguardo alla stabilità spirituale e esamineremo uno per uno i principi che Paolo offre affinché possiamo essere spiritualmente stabili. E questo è il cuore del pastore, questo è quello che deve essere fatto nella Chiesa. Io voglio dire, come nota a margine, che credo che la nostra Chiesa sia più stabile della maggior parte delle Chiese, e ringrazio Dio per questo, però non siamo tutto ciò che dovremmo essere, quindi non facciamoci illusioni. Nessuno di noi lo è. E questo deve essere l'obiettivo del nostro ministero. Ricordate all'inizio del libro di Atti, al capitolo 11, al versetto 23, dice al versetto 22: la notizia giunse agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme e mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli fu giunto e vide la grazia di Dio, si rallegrò e cominciò ad esortare tutti a rimanere fedeli al Signore con cuore risoluto. Quello è proprio quello che fa ogni pastore. Si esorta il popolo di Dio con un cuore risoluto a rimanere fedeli al Signore. Quella è stabilità spirituale. Questo è proprio quello che fece Barnaba. E non fu solamente Barnaba, anche Pietro aveva quello come obiettivo. In Seconda Pietro 3,17 ci viene detto che voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia affinché non siate trascinati via dall'errore degli uomini scellerati e non cadiate dalla vostra fermezza. Pietro dice: non cadete, rimanete saldi. Arrivate giù al capitolo 14 di Atti, al versetto 22, Paolo sta fortificando gli animi dei suoi discepoli e li stava incoraggiando a perseverare nella fede e disse loro: è attraverso molte tribolazioni che dobbiamo entrare nel regno di Dio. Quindi li stava fortificando, li stava incoraggiando, diceva loro di aspettarsi la tribolazione. E questa è semplicemente la parte del ministero pastorale. Paolo scrisse ai Galati e disse: ascoltate, è per la libertà che Cristo ci ha liberati, capitolo 5 versetto 1, quindi non tornate indietro ma rimanete saldi, non ricadete nel legalismo giudaico. In Colossesi 4 Epafra lì sta pregando affinché voi stiate saldi, completi nella volontà di Dio. E quello è un grido che attraversa tutto il Nuovo Testamento. Stavo pensando anche a Prima Tessalonicesi, non è vero? Lì al capitolo 3, versetto 8, dice: ora infatti viviamo veramente se voi state saldi nel Signore. Questo è il cuore del pastore, no? Volete darmi gioia? State saldi nel Signore, non vacillate, non cadete. Seconda Tessalonicesi 2, 15, così dunque, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che vi sono state insegnate. Non deviate dalla verità. Questo è il comando. E suppongo che l'espressione più familiare di fatto venga in queste parole. Perciò, fratelli miei diletti, siate saldi. E qual è la parola successiva? Irremovibili. Sempre abbondanti nell'opera del Signore. Prima Corinzi 15, 58. Era la preoccupazione di Pietro, la preoccupazione di Paolo, la preoccupazione di Giacomo, la preoccupazione di Gesù, la preoccupazione di Giuda, di Giovanni, la preoccupazione dello Spirito Santo e di Dio stesso, che noi possiamo rimanere stabili spiritualmente. La domanda ovviamente deve ricevere risposta: come? E cercheremo di entrare in profondità nelle cose di questo capitolo che possano insegnarci il come. E questo sarà per la prossima volta. Signore, siamo stati benedetti in questa comunione questa mattina e ti siamo riconoscenti. La bellezza dei canti che abbiamo cantato e l'incoraggiamento ai nostri cuori delle preghiere, della scrittura, ed ora il ristoro della parola preziosa ci hanno veramente arricchiti e ti ringraziamo. Ed ora, Signore, vogliamo arrivare ad un momento di impegno. Opera nei nostri cuori, chiediamo. Mentre avete il capo chino, proprio in un momento di preghiera, posso chiedervi di pregare Dio, voi stessi, e dire qualcosa del tipo: Signore, voglio essere spiritualmente stabile. Ed in questi giorni e nelle settimane a venire, aiutami ad imparare i principi della stabilità e a metterli in pratica. Prepara il mio cuore. Volete pregare una preghiera del genere? Signore, voglio essere spiritualmente stabile, aiutami ad imparare questi principi e a metterli in pratica. Padre, questa è la nostra preghiera La preghiera è che questa Chiesa possa rimanere salda contro tutto ciò che verrà contro. Non per noi stessi, ma affinché il tuo nome sia glorificato. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.